la struttura tradizionale della catechesi, per cui qui alla domenica c'è un catechismo del tutto normale, con catechisti e classi, insomma, dove si cerca di fare il meglio possibile. Ecco, e dall'altra però abbiamo pensato di promuovere, anche se la cosa è venuta su un po' per caso, l'ipotesi di un rapporto più diretto con le famiglie, i genitori, le mamme e i papà dei bambini. Dal punto di vista concreto per quello che riguarda la parrocchia, abbiamo stabilito criteri per il quale se un papà e una mamma vengono a dire il mio bambino l'ho preparato per la comunione, è pronto, il parroco può fare la comunione. E quindi, diciamo così, il catechismo è un sostegno che viene dato, che può essere totale, può essere di appoggio, oppure c'è il catechismo, ma della crescita nella fede del bambino si occupa nel papà e la mamma. Questo sostanzialmente è il tentativo. Si è cercato di farlo sempre con molta delicatezza, perché tutto evidentemente è sempre molto esposto alla diversità delle situazioni, delle condizioni dei bambini e delle loro famiglie, e quindi tentativo il più possibile di non fare condizioni di privilegio o di esenzione o di aristocrazia per nessuno. Finora ce l'abbiamo cavata, e quindi la cosa mi pare che possa anche quietamente continuare. Giuseppe si occupa lui del catechismo ordinario, lui stesso assume i bambini e le bambine che trovandosi vicini alla celebrazione di un sacramento o della comunione o della cresima stanno con lui un po' e lui dà a loro l'ultimo tratto di cammino, quindi alla fine tutti, diciamo così, sono insieme e si lascia una certa mobilità e elasticità per tutto quello che riguarda il prima. Quindi noi qui non ci occupiamo in realtà propriamente di catechismo in modo diretto. Il catechismo in modo diretto si occupano i catechisti che hanno una loro strada, una loro preparazione, eccetera. Noi qui tentiamo di fare un po' più un discorso, che cosa dico a mio figlio, ecco, posso dirgli qualche cosa, che può assumere tanti livelli. In realtà non gli dirò niente, lui va al catechismo, nella parrocchia dove è, che non è detto che sia questa, no? Però io ho una certa possibilità di racconto per lui. All'opposto faccio io il catechismo per il mio bambino, oppure tante cose anche intermedie, insomma, no? Ecco, apro la possibilità di una conversazione con mio figlio o mia figlia sulla fede, sulla storia della santità. Quindi è estremamente variegata e a priori questo gruppo non si preoccupa di come la cosa va a finire. Quindi fatta questa breve introduzione poi si va avanti, però si va avanti evidentemente come tenendo conto che invece sia il discorso che tu fai a tuo figlio, in macchina accompagnandolo a scuola, facendo una passeggiata, oppure anche più formalmente dicendo ti preparo io, però diciamo l'anima di questa vicenda sarebbe questa comunicazione tra una generazione e l'altra, ecco. La vicenda di questa comunicazione è antichissima, nel senso che nelle generazioni ebraiche e cristiane la trasmissione della fede è avvenuta sempre in ambito familiare. Ed è stato l'ambito familiare e soprattutto il femminile dell'ambito familiare che ha trasmesso sempre in modo più forte non solamente i dati della fede, ma più globalmente i dati della cultura. Non c'erano le scuole, no? I ricchi non avevano neanche loro le scuole, avevano dei maestri privati in casa, ma non c'erano le scuole. Le scuole sono recentissime nella storia della civiltà occidentale. E quindi però nel popolo, anche che non sapeva leggere e scrivere, gli uomini erano spesso requisiti o per lavori molto schiavizzanti o addirittura per la guerra, e quindi sono state sempre le donne che in qualche modo hanno trasmesso. Sai dove è la chiave?
Sì.
Ah. Che hanno in qualche modo avuto questo compito di generazione, insomma. E quindi è stata una cultura della maternità in gran parte, non solamente appunto per la fede, ma in generale per la cultura, la gioia e il dolore, la morte e la vita, la festa e il lutto. È sempre stata una grande vicenda di maternità. Ecco, allora è un po' pensando a queste cose che nell'impressione che si ha di una crisi crescente della comunità ecclesiale come struttura, come organizzazione, come possibilità di raggiungere come societas la realtà della gente, e un po' si è pensato di provare a restituire la trasmissione della fede alla dimensione familiare. In fondo già precedentemente, quindi al principio del XX secolo, questo famoso catechismo di Pio X, che è quello tradizionale, chi è Dio, Dio è l'essere perfettissimo, quindi catechismo mnemonico, eccetera, ha una lunga introduzione del Papa che è dedicata alle famiglie, non solo ai catechisti. E in realtà sono stati gli ambiti familiari che hanno sempre comunicato i segni della fede. Qui subito noi incontriamo un problema che però penso sia utile sottolineare, cioè che noi diciamo tranquillamente trasmissione della fede, però sapendo che non è vero. Perché la fede non si trasmette assolutamente, nel senso che la fede in ogni avventura umana resta sempre un'avventura che riguarda il rapporto che Dio stringe con una persona, ma non è che tu puoi trasmettergli la fede come gli trasmetti la geografia. E quindi anche questo aspetto eccessivamente intellettualistico, insomma, no? Della fede, bisogna un po' superarlo. Che cosa gli dai tu? Gli dai le nozioni, le notizie e soprattutto penso gli dai i segni della fede, ma non gli è che gli puoi trasmettere la fede. La fede è sempre un dono misterioso che Dio consegna. Per molte persone non si distingue il dono della fede da quello che loro concretamente hanno ricevuto nella vita. Noi vecchi abbiamo molto insieme mangiato la minestra e anche assaporato la fede. In una cultura molto omogenea le cose sono fluite anche molto direttamente. Adesso le cose sono un pochino più disomogenee e quindi l'avvenimento della fede è anche un pochino più evidenziato. Per molti la fede nasce a un certo punto. E quindi anche dei nostri figli non è che noi possiamo pensare di avere dei riscontri. Io dico certe cose, quindi lui ci crede. Non è così. Se va benissimo, lui sa qualche cosa. Ecco. Ma poi può darsi che lui la fede l'abbia già profondissima dall'utero della madre, come Isaia, e quindi sia già molto più avanti di noi. Può darsi che invece il Signore lo aspetti sulla via di Damasco per farlo cadere da cavallo e fargli un regalo improvviso. La fede va sempre consegnata. Questo lo dico perché questo esigerebbe anche una grande revisione, diciamo, anche della pedagogia e degli atteggiamenti che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli riguardo al loro rapporto con quelle che sono le cose di Dio. Ma è Dio? Questo è un po' più difficile dirlo. E noi stessi abbiamo la fede? Anche questo è difficile dirlo. Ieri mi trovavo a parlare di queste cose in una grande assemblea, però dicevo, ma non lo so. Io non penso di avere una fede in Dio. In questi mesi sto facendo molte volte l'esempio di Ermanno Olmi, che appunto ha dovuto bloccare la sua produzione cinematografica perché è caduto in una grande malattia e durante quegli anni non ha più fatto niente, e allora l'intervistatore gli chiede: e che cosa in quella vicenda l'ha aiutato? Lui risponde: mi ha molto aiutato, mi hanno molto aiutato degli amici che mi hanno detto abbi fiducia in Dio. E l'intervistatore incalza dicendo: e lei ha avuto fiducia in Dio? E lui risponde: no, ma ho avuto fiducia in quelli che mi dicevano abbi fiducia in Dio. E anch'io di fatto devo dire che sono così. Anch'io molte volte mi chiedo: ho fede in Dio oppure la mia fede è appoggiata alla fede di chi no, con una certa potenza interiore verso di me mi ha comunicato o mi comunica qualche cosa. La cosa prima mi spaventava, adesso da vecchio non mi spaventa assolutamente. Penso che effettivamente sia così. Cioè io oggi ormai penso che la fede sia un fatto umano, il cristianesimo sia un fatto umano. Colpa sua se ha combinato questo guaio. Però penso che noi non siamo più una religione. Perché la religione presuppone una distanza tra noi e Dio, dove normalmente Dio è in alto e noi siamo in basso, e quindi il problema è quello di raggiungere Dio. Ci sono normalmente dei funzionari che dietro pagamento, che sono i sacerdoti, in tutte le religioni insegnano come fare per raggiungere Dio, dove però la parola stessa religione porta dentro di sé l'idea di un legaccio, per cui le religioni potrebbero essere delle tecniche per legare Dio e costringerlo a fare quello che voglio io. No. Per cui appunto se tu offri il sacrificio giusto al Dio della guerra, vinci, e anche se sei bruttina, se fai il sacrificio giusto a Giunone, diventi Miss Adriatico l'anno prossimo. E quindi forse sono ancora i tentativi di salire verso Dio. La fede ebraica e cristiana è la storia di una grande discesa di Dio verso l'umanità. E quindi Dio scendendo verso l'umanità, scendendo, alla fine si è fatto uno di noi, è morto come noi, e quindi in un certo senso la religione è finita, perché la distanza è annullata, noi non siamo saliti verso Dio, ma Dio è sceso verso di noi. Se tutte queste baggianate sono ipotesi implausibili, la cosa è ormai un fatto umano. Dio si è immerso nell'umanità. E quindi è chiaro che la conversazione, il dialogo umano, diventano il modo precipuo per comunicare questi segreti grandi che sono dentro di noi, che ogni persona ha, che possono pian pianino affiorare e che in questo libro che noi chiamiamo la parola di Dio sono scritti. Poi che questo scritto abbia una efficacia anche per noi, questo fa già parte del regalo. Quindi insomma è un mondo molto confuso, dove quindi sarebbe meglio rinunciare a fare questa riunione. Quindi di per sé io mi deresponsabilizzo completamente sulle conseguenze di questo incontro. Semplicemente io offro accoglienza, nel senso che poi i vostri citrulli, qualunque sia la loro condizione, se voi li esponete alla violenza sacramentale, io accetto che loro entrino nel gioco, però è una cosa vostra, è troppo importante, secondo me, quindi deve essere consegnata alla paternità, alla maternità. Non si può fare l'esame, non può essere... È un giudizio che dovete arrischiare voi. Probabilmente molti guai nelle persone li hanno creati i genitori, no? Penso, con le loro scelte, le loro etiche, le loro prediche, metti il golf, le leggi che abbiamo creato. E si sa che è un rischio. Ieri sera, appunto, dopo che avevo parlato davanti a moltissima gente, una signora è venuta a dirmi: ma io sono esterrefatta perché io ho deciso di non fare dei figli, ormai sono vecchia, non li ho fatti. Dico: ma va bene così, ci pensano tanti altri a farli, stia tranquilla, insomma. Però per dire, uno decide anche di non farli i figli, intanto sono un problema. No? Mi sembra. Quindi il gioco è vario e noi non ce ne occupiamo. Facciamo questa introduzione per dire che poi possiamo benissimo dialogare con ogni situazione, che si capisce, insomma, a livello di amicizia, conversiamo con tutti, però qui il discorso è limitatissimo. Noi proviamo semplicemente a dare alcune linee di una grande tradizione, questo indubbiamente, che ha questa caratteristica, è assolutamente minoritaria, la tradizione ebraica è assolutamente minoritaria rispetto al fenomeno religioso generale, e però ha una sua misteriosa universalità. Per cui anche in grandi culture solidificate in direzione tutta diversa, ha sempre avuto una grande funzione di infrazione, di intervento, di inclusione. Tanto per ridere, vi faccio il nome di tre grandi ebrei eretici che hanno avuto una grande rilevanza nella cultura degli ultimi due secoli, perché hanno appunto in qualche modo nel loro campo spezzato la solidità del sistema. Uno è Marx, uno è Freud e uno è Einstein. Sono tutti e tre ebrei, sono tutti e tre eretici, sono tutti e tre assolutamente convinti di non avere la fede, e però hanno in qualche modo portato dentro un dato profondo, secondo me, della loro cultura, della loro tradizione sapienziale, e in fondo tutti e tre nella stessa direzione. Tutti e tre hanno spezzato la solidità di un sistema che sembrava invincibile e che invece, per usare il linguaggio di Einstein, era poi relativo. Va bene. Quest'anno io ho pensato che fosse importante riprendere quello che è stato, non mi ricordo quanti anni fa, 7 forse, 6, 7, l'inizio, sì. Sì, però l'inizio noi è stato proprio la prima cosa che abbiamo fatto per questo esperimento. Quindi di riprendere appunto con questo libro dell'Esodo, dove la parola Esodo vuol dire un viaggio d'uscita. È una parola greca, Esodo, vuol dire uscita, viaggio da. È una strada che è partita da. È una interpretazione della vita e anche di quello che possiamo chiamare la fede, per cui possiamo dire in qualche modo che la fede è un viaggio e che la fede dice che la nostra vita è un viaggio. La cosa singolare di questo viaggio, di questa storia di viaggio, è che incomincia da una galera. L'Esodo è una storia che comincia da una prigionia. Un mio amico ebreo che si chiama Stefano Levi della Torre contesta la Costituzione israeliana, che nel suo primo articolo dice che la terra di Israele è la culla del nostro popolo. E lui dice: non è vero, noi non siamo nati in Israele, noi siamo nati in Egitto, noi in Israele ci siamo arrivati e quindi noi siamo nati nella schiavitù. E noi siamo nati quando, senza sapere bene che cosa stesse succedendo, siamo stati strappati da questa schiavitù e siamo stati buttati in una storia nuova. Radicalizzando la cosa, possiamo dire che la nostra vita è cominciata dalla morte. Nel senso che siamo stati strappati dal nostro non essere niente e siamo finalmente diventati qualcuno. Siamo diventati qualcuno perché siamo stati liberati. Quindi ci sono due parole, la parola liberazione e la parola salvezza, che sono le parole fondanti di questo viaggio. Il viaggio è cominciato perché siamo stati salvati. E come siamo stati salvati? Siamo stati liberati da cosa? Da una galera. Salvato è una parola che dice che tu sei assolutamente fregato e che non c'è niente da fare, ma succede qualche cosa che ti tira fuori. Lo dico perché nella lingua italiana noi usiamo in modo solitamente sbagliato il verbo salvare, perché lo usiamo nella forma riflessiva e dice: mi sono salvato. Ma è un errore è un errore grammaticale e logico, perché se ti sei salvato non avevi bisogno di salvezza, te la cavavi. Quindi me la sono cavata. Ma se tu dici che è entrato il fatto della salvezza, tu introduci il tema di una tua impossibilità nella quale è intervenuto qualche cosa o qualcuno che ti ha tirato fuori dal guaio. Quella volta lì, quella prof di greco mi ha salvato, perché ero a zero. O meglio, mi ha salvato quel mio compagno dal quale all'esame di maturità ho copiato il compito. Mi ha salvato lui. Uno dei miei fratelli monaci, che fa il medico, seguiva il primario così nell'ospedale, e ci ha dovuto salire in una stanza e uno era appena morto. Ah sì, è morto, è morto. E allora lui ha detto, va bene, se permettete io provo. Lui gli è saltato addosso, gli ha fatto una grande respirazione a bocca e questo qui è ripreso, quindi non era morto. Però insomma c'è stata un'impressione di resurrezione, per cui quando questo qui lo incontrava sotto i porti così, lo salutava come il suo salvatore, anche perché ovviamente gli ha fatto molte domande, ma che cosa hai visto di là? Quindi l'idea della salvezza implica un intervento nel tuo impossibile, e questa salvezza è una liberazione. Quindi queste due parole sono due parole chiave. Per darvi un'idea, in questi annetti ho scoperto che nella lingua ebraica, della Bibbia almeno, non esiste mai la parola vittoria. Gli ebrei non vincono mai, non c'è mai un vincitore, mai. Tutte le volte che c'è la parola, che magari già anche nel greco antico della Bibbia c'è la parola vittoria, loro hanno sempre la parola salvezza, sempre. E tutte le volte che c'è la parola vincitore, vittorioso, loro hanno salvato. Nel senso che tu sei vincitore perché sei stato salvato. Non è che te sei vincitore perché te sei riuscito a dare delle gran manganellate e hai vinto, ma perché c'è uno che ti ha cavato fuori. Quindi hai veramente vinto perché sei stato salvato. Possiamo usare anche questo foglio assolutamente incomprensibile che abbiamo qui davanti. Questo è un testo del libro dell'Esodo, appunto, che dice di quando loro sono usciti dall'Egitto, perché appunto Dio li ha liberati, li ha salvati, li ha tirati fuori. E tutta questa prima parte, perché si legge da destra a sinistra l'ebraico, e tutta questa parte qui di destra è la storia di quando loro scappano via e gli egiziani li seguono, e loro sono sempre più impauriti, eccetera. Però alla fine il mare si apre, loro saltano dentro, passano, come loro sono passati il mare si richiude, e poi tutto, vedete, la grafia si allarga, perché loro lì fanno un grande canto per dire che il Signore li ha salvati. Cioè la vittoria è in realtà la salvezza. È intervenuta la mano di Dio che li ha tirati fuori. Loro non valevano niente. Nelle guerre le prendevano sempre da tutti. E poi anche nei confronti di Dio erano sempre schifezzosi, perché appena lui li molava loro adoravano tutti gli dèi possibili, immaginabili, si prostituivano con tutti. E dopo era il buon Dio che tutte le volte li tirava fuori. Tutta la storia della salvezza è sempre una storia appunto di liberazione. Di liberazione. Quindi, diciamo così, la proposta della fede è quella di una storia che ha all'inizio e sempre nel suo seguito un atto di salvezza e di liberazione. E la vita è un viaggio. La vita è un grande viaggio. Questa vita nelle analisi razionali e biologiche, ovviamente, va dalla vita alla morte, secondo questi pazzi, va dalla morte alla vita. Eravamo schiavi in Egitto, ma lui ci ha tirati fuori. Quindi l'esistenza è un grande viaggio che continuamente riproduce, celebra, questo venir fuori dalla galera e andare avanti, al venir fuori dalla galera e andare avanti. Per cui la fine del viaggio è positiva. Che cosa si aspettano loro? Di arrivare nella terra che Dio ha promesso. E quindi di passare dalla terra della schiavitù alla terra promessa, al dono. Il senso dell'esistenza è questa liberazione per un viaggio, e quindi sempre il ritmo è morte-vita, non è più vita-morte. Forse tutti ricordiamo il primo miracolo che il Signore ha fatto secondo l'Evangelista Giovanni, che è stato quel miracolo nuziale dove l'acqua è diventata vino. Adesso non possiamo entrare nella bellezza di questo testo, ma semplicemente entriamo nella sgridata che alla fine lo sposo si becca. Perché il maggiordomo lo chiama e dice: ma che cavolo hai fatto? Hai rovesciato tutte le regole. A questi banchetti si fa così, si dà all'inizio il vino buono, poi quando sono sbronzi duri si dà quello pessimo. No? Tavernello, alla fine si dà il tavernello, all'inizio un po' di chianti, poi alla fine si precipita nel tappetto, sono sbronzi. Tu invece hai conservato all'ultimo quello buono. Allora, il problema enologico è in realtà il capovolgimento della storia, cioè non si va più dalla vita alla morte. Non si va più dal vino buono al vino cattivo. Adesso bisogna andare sempre da quello cattivo a quello buono. Questa è la regola assoluta. E questo diventa in qualche modo anche l'imperativo etico. Cioè se tu la cosa la fai andare dal bene al male, è uno schifo. Tu devi sempre andare dal male al bene. È la scommessa della vita. Il rischio di dire: non c'è più niente da fare. Ah, è finita. Questo non si può. In questa storia capovolta non si può dire è finita. Non puoi dire è finita. C'è sicuramente qualche cosa che tu adesso non riesci assolutamente a vedere, sei incasinato da morire, ma c'è sicuramente che ti consente di dire no. Andiamo avanti. Questo è il senso, diciamo, del viaggio. Ecco, quindi il testo dell'Esodo, grosso modo così, un po' questa direzione, quest'anno la riprendiamo per ritrovare in qualche modo la regola, il paradigma. Non si può pensare di andare verso la morte. Come non si può assolutamente pensare di andare verso un giudizio negativo, una fine negativa. Non si può. La morte è alle nostre spalle. Questa è l'esigenza della nostra strada. Quindi questo viaggio lo si fa in questa pazzoidale ipotesi. Perché tutto ci spinge, anche i capelli che vanno via, le rughine che si mettono, è la perdita del nostro amore più prezioso, ma è finita, no? Cioè tutto continuamente ci imbuca dentro un esito negativo. Ecco, è quello che mi pare una generazione ha il compito di comunicare alla generazione che segue, è questa assoluta esigenza della speranza. E qui spendiamo una parolina per la speranza. La speranza ha una firma cattiva nelle sapienze normali. Perché? Perché la speranza è quasi sempre intrecciata con l'illusione. Quando noi vecchioni diciamo, giovanotto di belle speranze, diciamo un po' più, cala trinchetto, perché c'è un'ironia, no? Perché la speranza è quasi sempre illusione e quindi è disillusione. Quindi la speranza non ha buona firma nelle culture razionali. E quindi il sapiente, diciamo, razionale è un uomo in genere scettico, perché tutte le misure le ha prese, insomma, no? Quindi abbassa. Appunto perché c'è questo intreccio dell'illusione. Due contadini che la sera di Pasqua da Gerusalemme tornano a casa loro, vengono avvicinati da un misterioso personaggio che invece è quello giusto, che è lui, ma loro non lo riconoscono, e dice, ma perché avete questi musi lunghi? Ma dice, che cavolo, sei l'unico di Gerusalemme che non sa niente. E gli raccontano i fattarelli di Gesù e dicono, noi speravamo che fosse lui. Ma gli ha fatto la pelle, buona, vita morte, no? Da Gesù Cristo a Napoleone, vita morte. Allora lui li accompagna, no? E durante questo viaggio al tramonto riprende tutte le parole che Dio ha regalato agli ebrei, si verrà a sapere dopo che gli ha scaldato il cuore. Scaldandogli il cuore, quando lui fa finta di dire mi fermate a questa osteria, io vado a un motel più avanti, e loro, no, resta da qui, perché hanno paura a rimanere, e lui resta con loro. Speravamo, ma la speranza ebraica e cristiana è invece capovolta, cioè la speranza è un obbligo. Se te ti disperi lo devi compensare. Perché? Perché mentre la speranza razionale è quella di dire non ha studiato un tubo e fa l'esame di analisi matematica, speriamo che passi, è possibile, no? Cambio di analisi matematica non si passa, con i miei compagni di pensionato vedevo che poveretti lo faceva 4 volte. La speranza quindi è un'ipotesi vaga che forse succederà. Qual è invece nel nostro discorso la speranza? È il fatto che è successa una roba talmente bella e talmente importante che ormai comanda lei. E quindi tutto quello che poi succede dopo è tutto regolato da quella roba lì. Faccio adesso un discorsino un po' a rischio. Io e mia moglie ci amiamo talmente tanto che può succedere il casino che si vuole, ma noi facciamo andare tutto bene. È bello, no? Quando è così. È vero? Perché la forza del nostro volerci bene tiene su il mondo. E io e mia moglie siamo in grado di prendere le più grandi fregate, le più grandi grane, entrare nei più grandi guai, ma la roba del nostro volerci bene è una roba che è capace di prendere su anche il più grande guaio e dargli una strada. Cioè la speranza, capite, è una cosa che ha un avvenimento di fonte talmente potente che dice, va bene, adesso succede quel che succede, ma la strada è fatta. Per cui in realtà tutta la nostra etica, diciamo tutto il nostro dovere morale, è un dovere della speranza, capisci? Perché tu continuamente sei sfidato dalla morte, sei sfidato dalla fregatura, dal tradimento, dalla debolezza, dalla malattia. E te che cosa fai? Il mutante. Tu sei debolissimo, sei piccolissimo, però tu reagisci con la speranza. Io mi permetto di dire che questo, capite, sarebbe molto importante però che noi lo dessimo ai nostri figli. E che invece di dargli troppe regole, mettiti il gol, prendi la pastiglia, raddrizzati i denti, cioè, gli dessimo questa sfida del dono ricevuto. Per cui io immagino sempre un trampolino dal quale avevo una fifa pazza a buttarmi giù. E però mio papà riusciva a farmi buttare giù. Perché mi diceva talmente tante cose. Ma scusa, ma non ti ricordi cosa è successo, cosa hai fatto? Ma scherzo, è una roba da niente. E io alla fine mi buttavo giù. E tutte le volte mi dicevo questa cosa. Perché? Perché tu hai avuto talmente tanti regali. Ma cos'hai? Paura di questo? Ma scherzi? Perché capite, tutto questo non pare, ma introduce una sostituzione pedagogica decisiva, che è la sostituzione della pedagogia del ricatto con la pedagogia della responsabilità. Proviamo a dirci, qual è la pedagogia del ricatto? Se non studi, bocci. Se non sei bella, non trovi un cane che ti piglia. Mia mamma, per esempio, il lunedì di Pasqua alla sera riuniva tutti i suoi figli, ne eravamo cinque, e dava solennemente l'ordine di non innamorarsi fino a giugno. A voi sembra una stupidata, ma era una cosa sapientissima. Se vi innamorate, siamo perduti. Vuol dire che ci facciamo tutte le staticità, le ripetizioni. E quindi ma fino a giugno, dopo luglio con stupi liberi, non capivo cosa pensava lei dopo, ma in noi è rimasta impressa questa cosa che niente morosa fino a giugno. Perché bisogna studiare, adesso sono 3 mesi da Pasqua, capite? Era un calcolo sottile e implacabile. Perché se non studi, bocci. Ed è un po' la carota del col coniglio, insomma, cioè è il ricatto, capisci? È la paura, è l'istinto del prevalere, è il che non puoi perdere la gara. L'altra pedagogia, che è quella della responsabilità, è quello che dice, ma porca vacca, con tutte le cose che hai avuto, che hai, che sai, ma cosa, ma stai lì ancora? No. Che può arrivare anche fino a dire, oh, ma deficiente, hai avuto tutti 8 al secondo trimestre, bocci alla fine, ma cosa ti sa dire? Quindi il risultato, presso a poco, può essere lo stesso. Ma invece di puntare sulla paura dell'inferno, punti sulla luce del paradiso, che non è davanti a te, ma dentro di te. Perché io ti ho riempito di carezze, perché io ti ho riempito di una certezza di essere amato. E quindi, buttati, no? È la tua responsabilità, scusa. l'etica della responsabilità nasce nella vicenda del Samaritano, su quello era mezzo morto, lungo la strada, i preti andavano via, i leviti anche, si ferma quello là, lo cura, l'olio e il vino, e lo affida all'albergatore. Dice, ma allora, secondo te, ma chi è che è stato vicino a quelli che era mezzo morto? Penso quello là che si è fermato, che l'ha guardato, che l'ha curato. Allora gli dice, va bene, adesso fai. Allora che tu, con tutto quello che hai ricevuto, ma cos'hai, paura? Quindi è chiaro che questo presuppone miliardi di sbaciucchiamenti, nel senso che questi figli devono essere molto forti, quindi aver ricevuto moltissimo. E si riceve sul piano affettivo, no? Non è che gli potete insegnare la Divina Commedia, poi dire che io ho insegnato la memoria della Divina Commedia. No, sono i perciucchiamenti che rafforzano le persone, cioè l'essere amati. Però se noi li amiamo molto, questo li carica di responsabilità. Perché noi possiamo rivendicare, no, un grande dono, una grande forza. Il bambino che abbiamo in affido è sempre sperduto e facilmente violento, perché lui non è per niente sicuro di essere voluto bene. E soprattutto non è stato voluto bene. E quindi è un povero, è un affamato. A lui puoi chiedere pochissimi atti di coraggio e di responsabilità. Lo devi viziare di carezze, perché è indietro, indietro. No? Quindi questo viaggio è tutto dentro all'educazione affettiva e sentimentale. Israele è stato amatissimo da Dio. Ogni tanto, quando avevano dei momenti di lucidità, capivano la sproporzione, dicevano, ma perché cavolo ti interessi di me? Ma chi sono io? E Dio si compiaceva di dire, è vero, sei più piccolino, sei schifezzoso, però io ti amo. E questo amore è senza ragione, no? Perché mi ami? Perché ti amo, Ma non me lo merito, ma sono bruttino, però ti amo. E questo è il massimo carico di responsabilità, capito, della vita, l'essere stati molto amati. Questo non potete sperare che abbia buoni risultati, perché Israele è sempre ugualmente pessimo. Questa cosa la continua a dimenticare, non gliene frega niente, è un mascalzone. Però è questo il legame. Adesso magari diamo un'occhiata anche a questi testi, ma per dire in conclusione che quello che fa funzionare la faccenda non è la paura dell'eventuale inferno che verrà, ma è la presenza del paradiso che si è già ricevuto. Non è il premio del paradiso, è il paradiso ricevuto. È tutto il bene che abbiamo avuto che ci consente un po' di bene. Cioè il premio e la punizione. Non funzionano, insomma. Perlomeno bisogna dire che in questo libro Dio non l'ha fatto funzionare. È una speculazione successiva che enfatizza l'ipotesi inferno-paradiso, ma la storia è diversa. Il coraggio dell'andare avanti non è perché se non vai avanti ti ammazzo e se arrivi ti premio, ma è il patrimonio che tu hai. Per cui la catechesi fondamentale appunto sono gli sbaciucchiamenti. Poi si può dare qualche contenuto, insomma, che vabbè, siamo qui per chiederci se quel bacetto lì vuol dire anche qualche cosa di Dio. E credo di sì, personalmente credo che voglia dire qualche cosa di Dio. E che quando tu lo baci, ma anche quando tu lo scrivi, ma anche quando tu lo porti a scuola, anche quando lo accarezzi. Forse anche quando sbagli, perché anche Dio sbaglia. E però sbaglia sempre dentro a una elezione d'amore. Elezione, eh? Elezione d'amore. Nel senso che, come fa a funzionare il prediletto? Perché se è uno non è l'altro. E invece no, perché a ognuno di voi è affidato il prediletto. E dice, ma se io ne ho due? Appunto io racconto sempre la storiella di mia mamma che ne ha tutti cinque, quattro più una nostra sorella arrivata da fuori, però appunto cinque. E noi abbiamo appunto scoperto una sera in un rifugio in montagna che lei abilmente aveva dato a tutti e cinque singolarmente la notizia che lei ovviamente voleva bene a tutti, ma a nessuno come a te, solo che l'avrà detto a cinque. Noi incavolatissimi il giorno dopo siamo tornati giù dal rifugio, la vecchia Ravalla che ci si era fatta pagare e lei ci ha gelati. Cioè poi ce l'ha tolto me perché ero il prete, quindi ma si stupiva di me che non avevo ancora capito niente. E perché appunto gli dice, ma fatto questo che tu puoi avere anche più di un figlio, 3, 4, 5, ma ognuno deve essere il prediletto. Perché tutti noi siamo amati nel prediletto. Non siamo amati di un amore generico. No, perché il prediletto è uno, ed è Gesù. Adottandoci, lui cosa ha fatto? Ha detto travestitevi tutti da Gesù. Nel battesimo, si dice nel rito del battesimo questo travestimento. Vi siete rivestiti di Cristo. Perché è quello lì. Sulla nostra nudità, travestina. Per cui i padri antichi paragonano Dio a Isacco, che era cieco, e quindi la sua moglie perversa gli ha scambiato un figlio con l'altro e lui ha benedetto quello che non doveva benedire. E quindi loro dicono, vedi, poi lui Dio è cieco, ti palpa, e siccome però c'è le vesti di Gesù, ti predilige, ma invece te sei quello schifezzoso che è sotto la veste, no? Però si è rivestito di Cristo, quindi ognuno deve essere dentro a questa predilezione. E quindi ognuno deve essere amato nella predilezione di Dio, quindi come una cosa speciale. E c'è una mia amica che io accuso perché tira su suo figlio con una psicologia d'Apollo, gli asseggio che lui la mamma, non c'è la mamma, è una cosa pietosa. E però una sorella di questo tipo mi ha rivelato che è la mamma la colpevole, perché quando il figlio va via, la mamma lo abbraccia e dice, ma come farà senza di te? Questo bambino è su malissimo, secondo me, perché, eppure però credo che abbia ragione. Bisognerebbe farlo senza questi rischi, però penso che sia vero. Cioè penso che ognuno di noi debba poter appoggiare la fragilità e la ferita della sua vita sulla certezza di una predilezione. c'era una canzoncina dei miei tempi, cioè di Giuseppe Garibaldi, che diceva che me ne importa a me se non son bella, che c'ho l'amante mio che fa il pittore e mi dipingerà come una stella, che me ne importa a me se non son bella. Gli risparmio il canto. Vabbè, io ho riportato sotto due testi per darvi l'idea che questa cosa viene ripresa all'infinito. Se per caso vi vengono gli orecchioni o in ogni caso la necessità di una lunga sosta nella vostra vita non andando a lavorare, io consiglio di leggere la trilogia di Mann, che secondo me è un romanzo meraviglioso, che appunto parla di queste vecchie cose bibliche, con la sua spregiudicatezza e anche il suo senso dell'umorismo. E una delle cose più belle che Mann descrive nella storia di Giuseppe, lui parla soprattutto di Giuseppe in Egitto, insomma, delle folle, è il fatto che la storia biblica in realtà si continua a ripetere. Per cui quando tu leggi la Bibbia, tu leggi di te. Ultimamente ho letto una cosa interessante di quel... è un giudice che è stato anche nella Corte Costituzionale, adesso credo che sia un po' anziano, si chiama Zagrebelsky, lui dice di non essere credente. Lui arriva a dire una cosa interessante, cioè dice, ma tutti questi problemi se poi la Bibbia è veramente successa o non è successa? E arriva a dire, è meglio che non sia successa. Perché? Perché non è quello che è successo, è quello che succede. Cioè lui sostiene che in realtà la storia della scrittura è la nostra storia. Sia personale che di una cultura, che di un popolo, che di una vicenda, e quindi è in qualche modo il paradigma della storia. E quindi nella storia di Abramo, come quella di Noè, come quella di Giuseppe, ci sei tu poi. E quindi in realtà questa storia parla di te. La sua potenza, il miracolo delle scritture, adesso questo lo diciamo sul piano di fede, evidentemente. Il miracolo della scrittura è che effettivamente sono la rivelazione che Dio dà a te di te. E di qual è il segreto della tua storia. E quindi tu vieni a sapere, in qualche modo. Allora, qual è il senso, diciamo così, della generazione umana, dell'affetto e del desiderio che possiamo... noi questo gruppetto che è qui in questa stanza di avere nei confronti dei nostri figli, è quello di introdurli concretamente attraverso di noi in quella storia. È per quello, capite, che avvicinare il discorso della fede alle affettività più forti è molto importante, perché nessuno può trasmettere ai figli più del padre e della madre. Assurdo. Certo, poi ci sono delle assunzioni di paternità e di maternità molto forti che tutti noi possiamo aver avuto come esperienza, no? Cioè di persone che al di là anche dei nostri genitori ci hanno fortemente generati, non solo e non tanto, diciamo, alla vita di fede, ma proprio alla profondità della nostra esistenza. Però è chiaro che dei bambini piccolini, adesso ci siete... voi, non so, sempre. Quindi è un momento importantissimo questo. Io non ho avuto nessun padre più padre di mio padre. Ho conosciuto, però, tutti dei regali grandissimi della mia storia, ma se io penso come vorrei essere, non penso mai a un'altra persona che non sia mio papà. Ok. Ovviamente non ha fatto il prete, una persona diversissima in tutti i sensi, e però lui è stato il mio padre nello spirito. L'ho conosciuto un po' tardino perché era stato in guerra, quando lui è tornato io non lo conoscevo. E beh, E devo dire che l'ho conosciuto e l'ho amato moltissimo nella mia vita, ma ho avuto anche nei suoi confronti tutti i normali timori, resistenze, reazioni che tutti i figli hanno. E dopo la sua morte, in modo assolutamente invadente, lui è entrato nella mia vita e mi ha rigenerato e continua a rigenerarmi. Quindi io credo molto in questa potenza, diciamo, della affettività e della relazione. Vabbè, il testo di sinistra è proprio dell'Esodo. Allora, io adesso leggo qualche versetto per dire come siamo entrati in tema, quindi leggo dal versetto 7. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Poi sotto il versetto 9: ora dunque il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto le pressioni con cui gli egiziani li tormentano. Ora va, ti mando dal faraone. Per esempio, capite che cos'è la preghiera? La preghiera non è che delle preghiere. La preghiera è che questi qui prendevano un fracco di botte tutti i giorni, il sistema era nazista. I nazisti hanno copiato da qui il sistema dei lager, in modo scientifico. E loro piangevano, gridavano. Ma il testo dice che una volta Dio ha udito questo grido e gli si sono mosse le budelle. Il verbo commuoversi nella Bibbia vuol dire che tutte le budelle si muovono. Noi non sapevamo che Dio avesse le budelle, in modo che siamo venuti a saperlo. E quindi la preghiera è semplicemente il grido che a lui sale anche in questo momento dalla povertà della storia, perché c'è un sacco di gente che grida in silenzio, che grida gridando, perché sta un male cane. La preghiera, così è. Quindi la vigliaccata di dire: ah, ma quello lì adesso prega perché sta male, è proprio una stronzata, perché è ovvio che si prega perché si sta male. Tomo, prima stava bene, non aveva bisogno, ma adesso che sta male, certo, è così. E l'altra forma di preghiera, la più semplice, è quella che dite voi in modo ossessivo: di grazie, perché non dici grazie, perché non frega niente, ma di grazie, no? La Madonna, che è educata e brava, dice: l'anima mia magnifica il Signore. È sempre la preghiera, è sempre dei poveri. Perché stiamo male, abbiamo bisogno, gridiamo. Poi quando ci accorgiamo che qualcosa è venuto, se ci riusciamo, diciamo: ti ringrazio. E quindi il testo rivela questa cosa, che lui ha avvertito questo grido. Stanno male. Solo che quella volta lì è caduto come una pera e quindi ha detto una cosa che guarderemo se Dio vorrà che ci incontriamo, e cioè dice: adesso scendo. Questo qui è un verbo rivoluzionario, perché gli dei non scendono mai, non ne frega niente, loro stanno sempre in alto. E dicono: vediamo se arrivi. Invece questo qua è un Dio diverso, e cioè io scelgo. Perché sono laggiù, mi dispiace che sono là, e sta male. Con la parte di destra invece è più di poesia. È un salmo che è tutto continuamente ritmato da quello che qui è il versetto 13 e il versetto 15, che sono le due forme di preghiera che vi dicevo. Versetto 13, nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Versetto 15, ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Vedete, cioè tutta la fede nasce dal dono di Dio. Non è che la religione sia un dono finale che si prende se sei bravo. Il gioco comincia perché lui è bravo e si comporta benissimo verso di noi e noi lo ringraziamo. Cioè è un po', sono degli esercizi, diciamo, un po' mentali e psicologici che bisogna fare, perché l'istinto religioso è un altro. Cioè che tu hai Dio se te lo meriti. E invece la cosa è un po' rovesciata. È Dio che ti merita perché è buono con te. Cioè Dio viene e ti prende. E siccome è venuto, ha il diritto di prendere. Quindi la cosa oscilla nella nostra psicologia tra merito e dono. Tutto il gioco è un merito tuo o un dono suo? Bene. Mi sembrava che forse avessero fissato già un altro... Sapete già qual è?
24 novembre.
Sì. Ancora un lunedì. Vi va bene il lunedì come giorno? Qualcuno fa fatica? Ecco, è meglio dire dopo un quarto, perché abbiamo la messa fin tardi, insomma, quindi siamo un po' accorciati. Ecco, chi avesse problemi per il bambino sa quel che può fare. Sei di un'altra parrocchia, meglio per tutti, anche per noi. Se è di questa parrocchia e vuol portarlo qui, faccia quel che vuole. Lo vuol portare il catechismo, non lo vuol portare... Tremendo sarà il giudizio di Dio.